Abbiamo il piacere di avere in diretta con noi l'onorevole Gigi Casciello di Forza Italia. Onorevole, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
Grazie per la sua disponibilità, naturalmente. Allora, onorevole, parliamo un po' di questa fase 2, no? Ecco, ammesso che sia ripartita questa fase 2. Insomma, il presidente Berlusconi più volte ha invocato maggiori aiuti alle aziende, maggiori investimenti e quant'altro. Quindi voi come gruppo di opposizione in Parlamento state cercando di far sentire la vostra voce, però insomma, a quanto sembra non vengono ascoltate le vostre proposte.
Ma insomma è molto complicato. Oggi è stato completato l'iter in Commissione Finanze per gli emendamenti al decreto liquidità, ma tutto molto rilento, parlo della Camera.
Sì.
Sono stati accolti emendamenti nostri, circa 32, tra diretti e indiretti.
Sì.
E alcune proposte siamo riusciti a farle passare, come la proroga per la scadenza dei pagamenti RID, assegni,
sì,
la mancata iscrizione in CAI ed altre in termini di liquidità, che però non risolvono il vero problema delle imprese, delle aziende, come diceva anche il presidente Berlusconi, come abbiamo più volte detto noi, anche attraverso il nostro riferimento il presidente della vicepresidente Castagna della Camera dei Deputati. Insomma, si è fatto poco e soprattutto troppo lentamente. Pensate semplicemente alle difficoltà delle imprese ad accedere ai prestiti bancari, anche semplicemente quelli di fino a 25.000 euro,
sì,
dove già c'è c'era un'anomalia che permane, cioè i 25.000 euro vanno semplicemente, e che poi dovrebbero passare a 30.000, vanno semplicemente a chi ha un fatturato pari a 100.000, cioè praticamente il 25% del fatturato, e quindi in questo modo per una cifra così si tagliano fuori tutti gli imprenditori e soprattutto i professionisti che hanno invece il regime forfettario,
certo,
che è molto più basso. Quindi da questo punto di vista si capirà che non è un vero aiuto. Tra le altre cose, mi sembra surreale che per aiutare ci si chiede di indebitarsi, perché è vero che è una boccata di ossigeno, ma non sono i prestiti, già proprio per terminologia, non sono a fondo perduto.
Certo.
È vero che c'è il preammortamento, tutto quello che si vuole, ma nel caso in cui non dovesse ripartire, perché sarà complicatissimo far ripartire la produzione, far ripartire le attività anche professionali, se si è in difficoltà poi a restituire il prestito ricevuto, non accade nulla. Accade che la banca incassa subito,
sì,
i soldi dallo Stato tramite microcredito, e lo Stato cartolizza il debito, e quindi a chi non è riuscito a pagare arriverà la bella cartella esattoriale di Equitalia.
Infatti finalmente si è riusciti a fermare anche quelle 8 milioni e mezzo di cartelle che stavano per arrivare agli italiani.
Era un'altra assurdità, abbastanza, ecco, in termini di pagamento dovrebbero essere sospesi. Il problema è che non si poteva immaginare di lasciare i pagamenti al 30 giugno, di inviare il pagamento al 30 giugno.
Sì.
Che significava che chi avesse avuto la possibilità di avere anche questo prestito, i soldi sarebbero serviti semplicemente per pagare le tasse,
certo,
cioè dire una partita di giro all'interno dello Stato.
Certo, certo.
Fare una cosa. La verità è che questa fase 2, anche per i provvedimenti adottati, fatemelo dire, in maniera abbastanza schizofrenica,
sì,
dal presidente della regione Campania, a me sembra molto quella parte simpatica del film dell'allenatore nel pallone, andata avanti e andata indietro, andata avanti e andata indietro, cioè insomma l'asporto sì, l'asporto no, fino alle 23, innanzitutto è cambiato e cambierà proprio la quotidianità degli italiani.
Certo.
Quindi prima di andare al ristorante già ci si penserà non una, non dieci, forse anche più di 100 volte.
Certo.
È una cosa, quindi poi se mettiamo ulteriori ristrettezze diventa un problema. Ci sono ristoranti che non potranno proprio riaprire per la distanza imposta da tavolo a tavolo, da cliente a cliente, quindi diventa senza parlare dei balneari, se per non, non parlare, insomma, siamo, viviamo un momento più, nella prima fase era in gioco la salute e quindi io anche ho anche condiviso le scelte rigorose del lockdown.
Sì.
Ma vabbè, poi dopo bisogna attrezzarsi in maniera adeguata e soprattutto reale per far ripartire l'Italia.
Mm-hmm.
Bisogna anche avere norme che permettano di convivere con il Covid.
Certo. Ma sì, onorevole, allora come si fa a dire aiutiamo a questo o a quello imprenditore? E mi spiego, cioè, allora sì, se lo Stato manda 600 euro, poi l'imprenditore ha bollette da pagare, affitto da pagare, quindi non ha, diciamo, in questo caso qui specifico dell'affitto, il referente non è lo Stato, no? Che può dire vabbè, facciamo una norma, facciamo una legge, ti aiutiamo e quant'altro, ma deve andare a trattare con il privato. Un privato che si sente dire, dice guarda, mi devi dare 10.000 euro di affitto al mese, e quello chiede, dice me ne dai 5.000, te ne posso dare 5.000, 3.000, cioè, ma un privato può arrivare anche a questo? Cioè, voglio dire, come si aiuta?
Il vero problema è il ritardo, perché adesso già il decreto liquidità prevede alcuni interventi, per esempio per i fitti, sia in favore dei proprietari che degli affittuari, insomma. Però sono sempre insufficienti e soprattutto il vero problema di questo paese, non superato nemmeno in questa occasione, è la burocrazia, perché ne abbiamo bisogno dei decreti attuativi e per esempio il famoso decreto rilancio che arriverà alla Camera, arriverà penso non prima di della prossima settimana in commissione, poi arriverà la, poi passerà al Senato. I decreti attuativi ci vorranno mesi. Questo è il vero problema, che non si è stati capaci, che questo governo non ha avuto la capacità di bypassare. Noi dovevamo fare 4, 5, 6 cose e farle subito senza creare, per esempio, cioè il vero problema ora nel decreto rilancio che taglia fuori e tutti i professionisti, quindi tutti gli ordini professionali, iscritti agli ordini professionali, del contributo a fondo perduto,
sì,
che non è tantissimo, però probabilmente sarebbe stata una boccata di ossigeno.
Certo.
Anche su questo siamo intervenuti, io presenterò un emendamento, immagino anche altri colleghi, così come avrete seguito il fatto di aver tagliato fuori tutti i comuni delle zone rosse del sud, di fatto,
sì,
dal fondo di 200 milioni riservato ai comuni di zona rossa.
Sì.
Io ho già predisposto un emendamento, ieri l'ho denunciato, devo dire che poi dopo qualche ora se ne è accorto anche Di Maio, se ne è accorto anche De Luca, e quindi anche loro oggi, se vedete i giornali, sembra che loro abbiano sollevato il problema, veramente l'ho sollevato io, ma il problema, mi fa anche piacere che se ne siano accorti, però mi pongo una domanda, visto che De Luca è del PD ed è quindi di forza di maggioranza, tra l'altro è il figlio in Parlamento, alla Camera,
sì,
e Di Maio fino a prova contraria fa parte del governo, mi domando dove fossero di famiglia e personalmente Di Maio adesso e prima De Luca, quando è stato predisposto, quando è stato scritto il decreto.
Certo.
Poi dopo hanno visto che un deputato di opposizione, cioè il sottoscritto, se ne accorse, hanno cavalcato la cosa. Significa, se non dovesse cambiare, ma credo che verrà cambiato, perché non possono fare questa cosa assurda, Ariano, i comuni e altri comuni, cioè vedete la provincia di Salerno, Saviano in provincia di Napoli, per fare i nomi, alcuni nomi dei comuni, ma sono sostanzialmente decine, credo, più di 10, verrebbero tagliati fuori dai fondi.
Certo.
Poi c'è anche un'altra anomalia che con un emendamento tenterò di far emendare nel decreto, a questo punto nel decreto rilancio,
sì,
è che già sono stati tagliati fuori questi comuni, le zone rosse del sud, di fatto, non dalla moratoria, ma dalla sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
Infatti.
Significa che un comune deve continuare a pagare le rate, mentre invece quei soldi li potrebbe utilizzare per altre cose, mai come in questo momento.
Certo.
Per aiutare le famiglie in difficoltà, per rendere più fruibile il comune, soprattutto in questi momenti, con le precauzioni che bisogna adottare. e tante altre cose che altrimenti i comuni non risorse non avrebbero. Già non avranno in futuro,
sì,
perché i soldi che sono arrivati al comune, da Regione Campania e dallo Stato, sono tutte anticipazioni.
Mm-hmm.
È come se a lei dessero lo stipendio del mese fino a dicembre, dopodiché non vi pagano più.
Sì, no.
Vi danno lo stipendio fino a dicembre, sì. Poi da giugno non vi pagano, già ve l'abbiamo dato, quindi sì, dovete cantare con questo.
Sì. Onorevole Cascino, ecco, che ne pensa di questo atteggiamento di Renzi a proposito della questione Bonafede? Ecco, Italia Viva, che era sempre lì a minacciare di staccare la spina, poi dopo sono diventati di nuovo Pappa e Ciccia. Che è successo?
Ma io penso che siano sempre stati Pappa e Ciccia, per usare la stessa espressione. Questo governo nasce grazie alla volontà di Renzi.
Sì.
È stato lui. Poi Renzi ha fatto Italia Viva. Poi hanno minacciato probabilmente la sfiducia a Bonafede, ma il problema non era e non è soltanto il problema della. Infatti devo dire che a me piaceva anche molto di più la mozione di sfiducia di Emma Bonino,
sì,
perché il problema non è solamente la vicenda di Matteo, perché poi qualcuno mi deve dire perché Di Matteo avrebbe dovuto avere quell'incarico.
Perché era un referente del Movimento 5 Stelle, era...
5 Stelle, cioè, ma nel senso, voglio dire che è una guerra tutti in casa loro,
certo,
tra i travagliani, i fichiani e gli uomini di Maio, dire, certo. Questo è tutto. Il vero problema è che Bonafede è inadeguato perché rappresenta la punta più alta di una politica giustizialista, con la vicenda della prescrizione, con l'anticorruzione che non ferma la corruzione, ma dice semplicemente alle persone per bene: non vi occupate della politica e non vi occupate delle vostre città. Se qualcuno oggi, dopo con il decreto anticorruzione, ha in mente per esempio di fare il sindaco nella Valle dell'Ufita, che bisogna ricoverarlo in manicomio,
certo,
e la famiglia lo deve interdire,
certo,
perché rischia il sequestro dei beni, perché poi tutto è tutto in dice, ma basta essere onesti. No, in questo paese non basta essere onesti, in questo paese purtroppo quella che era una posizione ideologica con questo ministro Bonafede, e cioè la posizione ideologica se uno è sospettato di qualcosa è di per sé già colpevole, questo è, infatti le misure sono state costruite su questo equivoco ideologico, perché tra di fatto il delatore che ha la sua convenienza a denunciare una persona, magari perché non ha avuto un appalto, e poi questo è, si fa l'inchiesta. A questo punto scatta il sequestro preventivo dei beni,
certo,
se un appalto di 2 milioni, certo. Una persona normale mica tiene 2 milioni sui conti corretti, e quindi bloccano tutto, quelli suoi, quelli della moglie, quelli dei beni. Allora, la verità è che è una posizione ideologica anche sulla giustizia che punta a consegnare la politica ai mediocri e a chi nella vita non ha mai fatto nulla, non ha mai nulla e non ha niente da perdere.
Certo. Ascolti, quando c'è stato l'intervento ieri da parte del parlamentare Licciardi, era in aula?
Sì, era.
Oh, allora, come giudica questa cosa qui? Perché insomma c'è qualcuno che ha detto che è stato, diciamo, una mossa politica. È stata una mossa politica perché si prevedeva, si stava navigando sotto traccia per un possibile accordo anche con la Lega. Insomma, poi dopo invece Licciardi è entrato in gamba tesa e ha spezzato tutto. Ecco, una sua.
Ma non c'è nessuna. Io i fatti della Lega mi interessano poco.
Sì, vabbè, dico, ma che ne pensi di questa
cosa? Però io sinceramente, e non solo in questa occasione, anche in altre occasioni, perché poi bisogna conoscere i personaggi di cui parliamo. Licciardi, che è di Massa Carrara, quando si candidò a sindaco non fu eletto a Massa Carrara, perché servivano i voti, quindi non fu eletto. Il suo primo approccio alla politica fu disse: no, se vengo eletto divento sindaco, la prima cosa è chiamo la finanza e faccio controllare tutto quello che è stato fatto prima, che questo la dice lunga sul criterio che hanno della politica. Seconda cosa, l'intervento ieri di Licciardi Guardi, le cose si possono dire in mille modi. Sì. Innanzitutto ha sbagliato anche il presidente Fico, perché avrebbe dovuto invitare Ricciardi a non rivolgersi ai banchi dell'opposizione, in particolare della Lega, ma a rivolgersi al alla presidenza.
Alla presidenza,
diciamo così, e attraverso la presidenza per arrivare il messaggio, vuol dire, e soprattutto con 30.000 morti in Italia, di cui decine di più di 10.000, se non di più, ora non ricordo il dato, ma sicuramente oltre la metà in Lombardia,
certo,
quasi tutti tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, alcune principali dell'Emilia Romagna, non si può strumentalizzare in quel modo questa tragedia addebitando le responsabilità per intero alla regione, al sistema sanitario della regione Lombardia.
Anche se delle responsabilità ci sono, però, no?
Ma io non faccio il medico,
no, vabbè, nemmeno io, però insomma delle responsabilità
medico,
ci sono,
però voglio dire sicuramente delle responsabilità ci sono, ma non compete alla politica accertarle, quando e se sarà necessario, così come sono state fatte mille commissioni d'inchiesta, naturalmente sempre ricordiamo la commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dell'Irpinia, come è finita, cioè nel nulla, le mille, quando se ne ci sarà anche tempo per fare una, ma questo dovrà fare la magistratura, che per esempio già ieri ha notificato una serie di avvisi di garanzia ai dirigenti delle RSA, no? Però vedete, da qui, se lo stesso governo ha invocato da parte dell'opposizione in questa fase grande serenità e collaborazione, perché non è il momento delle polemiche, mi devono spiegare perché poi queste polemiche in maniera altre truce vengono fatte alla Camera dei Deputati, esasperando toni che sono oggettivamente fuori dalla consuetudine, fuori dalla logica.
Certo.
Più apprezzabile da questo punto l'intervento successivo del collega Fiano del PD, che ha detto: guardate, io rispetto ogni posizione politica, però posso non condividere come è stato fatto in Lombardia, un modo diverso di approcciarlo, ma purtroppo noi siamo nella barbarie e alla fine purtroppo ci sono delle posizioni, devo anche dire non di tutti, perché l'intervento di Ricciardi è stato criticato anche da gran parte dei 5 Stelle, chiaramente a bassa voce, però quando poi ha ripreso il suo intervento ha usato altri toni e altre parole, quindi vuol dire che un minimo di buon senso è anche subentrato.
Quindi non pensa insomma che ha fatto questo suo intervento per cercare di rompere quelle che potevano essere alcuni equilibri?
No, non ne sono capaci, nel senso che la politica è una cosa, sta immaginando strategie politiche di cui i 5 Stelle, mi dispiace dirlo, a parte qualche eccezione, e non mi sembra il caso di Ricciardi, non ne sono capaci.
Non ne sono capaci. Allora, il Sud da dove deve ripartire, onorevole?
Dal lavoro e dalle infrastrutture. E come? Dalle zone franche. Il Sud va, perché poi ci sono mondi, dire, noi alla fine parliamo sempre di imprese, ma vogliamo parlare del disastro della scuola?
Vabbè, questo è un altro capitolo.
Il disastro della scuola è la formazione dei nostri giovani, è il punto di partenza di tutto. Se non si capisce che è il paradigma da cui deve partire tutto, il gap tra le scuole del Nord e le scuole del Sud sarà ancora più profondo.
Certo.
Perché ci sono aree che qui non hanno nemmeno il cablaggio e non hanno internet. Io ho due figli e ogni volta che torno a Roma, o sarò sfortunato che torno sempre quando li vedo e domando come è andato il giorno in cui non c'è stata la linea. Sicuramente, nonostante gli sforzi degli insegnanti, dei dirigenti che sono stati buttati in questo sistema senza rete, il doppio significato, nel senso che hanno fatto e stanno facendo miracoli, ma pensate al ministro Azzolina che ha detto ad aprile che sarebbero stati tutti promossi,
sì.
Dopo 15 giorni ha detto che ci sarebbero state le valutazioni, ci sarebbero stati anche i recuperi, dopo un po' ha detto che bisognava mettere i voti,
sì, vabbè, pastroccia,
la settimana fa ha detto che se possono anche essere bocciati.
Sì, 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 vabbè. Ha fatto un casino, insomma, che non si è capito niente.
Sì.
Va benissimo. Ecco. Ok,
se
onorevole,
c'era qualcuno da sfiduciare, era l'Azzolina.
Va benissimo. Ok, grazie all'onorevole Gigi Cascello di Forza Italia. Grazie, buon lavoro, grazie, sempre qui a disposizione. Grazie, onorevole, grazie, buona giornata. Grazie.
Radio UFITA.